come eccezione di fine luglio torna la rubrica con Tommaso Ciuffoletti per, diciamo, spiegare la vicenda Montedomini ai bambini e soprattutto dal punto di vista politico. Tommaso, buongiorno, ben trovato.
Ciao Chiara, buongiorno.
Poi ti prometto, Tommaso, che a ottobre, quando tornerà la rubrica, ci faremo fare una sigla, proprio con tutti i crismi apriremo questa finestra di politica, quando la politica, insomma, sembra sempre più invece essere in secondo piano rispetto ai fatti che andremo a raccontare. Fammi riavvolgere un attimo il nastro e poi andremo a analizzare cosa sta succedendo. Si andrebbe verso il Consiglio Comunale straordinario dedicato appunto al caso Montedomini. Le opposizioni stanno raccogliendo le firme per chiedere questa seduta dedicata, che si dovrebbe tenere entro agosto, e dunque dopo il cubo nero dell'estate 2025 Montedomini sembra aver raccolto il testimone delle cronache fiorentine e non solo. Ma ci chiediamo, alla politica e soprattutto alla città, cosa rimane da fare e cosa dovrebbe fare? Ecco, che riflessioni hai maturato in queste due settimane di altissima tensione?
Sì, che il titolo della nostra trasmissione in questo caso vale due volte, il buttiamola in politica. A volte lo si dice come espressione che serve anche un po' a scherzare, no? Sul, a volte si dice no, non la buttiamo in politica, invece poi la politica chiede la sua parte d'attenzione, chiede di essere considerata rilevante soprattutto da parte di coloro che anche nella gestione delle responsabilità amministrative lo devono fare con una coerenza di messaggio e di racconto. Ecco, la coerenza della politica che si è svolta in relazione ad un tema centrale per una città come Firenze, che è quella dell'abitabilità, della vivibilità soprattutto della sua zona del centro, ma in generale di tutta la città, ecco, chiede che ci sia coerenza, e questa coerenza nel caso specifico che stiamo analizzando è mancata completamente, raccontando quindi un problema ancora più grande. Perché cosa succede? Succede che la vicenda Montedomini ci racconta appunto di una gestione degli immobili da parte di questo ente pubblico che cambia nella sua, come dire, proprio nella sua natura, in seguito a due decisioni che avvengono tra il 2015 e il 2018, siamo all'inizio e nel pieno della sindacatura Nardella, perché decide che da quel momento, da partire dal 2015 e poi con un'altra scelta fatta pochi anni dopo, si possa mettere a reddito anche il proprio patrimonio immobiliare. È una scelta che ciascuno può giudicare più o meno opportuna, ma del tutto lecita e per certi versi anche legittima, laddove io intenda che se ho una parte che posso valorizzare meglio per averne un guadagno da reinvestire nelle mie attività sociali, ribadisco, può ciascuno opinare rispetto all'opportunità, alla una scelta, diciamo, anche morale rispetto alle finalità dell'ente, però ha una sua legittimità. Questa scelta viene fatta e quindi le conseguenze che oggi stanno venendo a galla, ovvero di tutta una serie di immobili, di appartamenti che sono stati gestiti per farne profitto, per farne guadagno, per, come si dice, valorizzarli, rientrano in quella logica lì. Una logica in cui appunto abbiamo un ente pubblico, il cui CDA peraltro è nominato in larga parte proprio dal Comune di Firenze, il quale però Comune di Firenze, non più tardi di un paio d'anni a questa parte, sembra cambiare completamente la propria politica relativamente allo stesso identico tema. Se nel momento in cui l'amministrazione Nardella invece si faceva forte dell'impegno appunto a valorizzare, ribadisco, ripeto questa parola, i propri possedimenti pubblici, ecco, con l'arrivo di Funaro, pur in una conseguenza politica ed una linearità politica rispetto alla vicenda Nardella, c'è un cambio piuttosto radicale di impostazione rispetto a questo stesso tema, ma un cambio che avviene repentino, non avviene a seguito di una maturazione politica, anche perché si sta andando esattamente in una direzione opposta. Le foto con le tenaglie che rompono le keybox, che segnalano la presenza di affitti brevi in maniera anche irregolare rispetto ai regolamenti comunali, e quindi si fa una battaglia forte tanto da impedire le nuove licenze di B&B nell'area UNESCO. Questo cambio arriva in maniera repentina, improvvisa, forte, non mediato, non pensato, non ragionato politicamente, eventualmente anche facendo un'assunzione di responsabilità rispetto a una stagione precedente che invece andava in una direzione diametralmente opposta. Nel non fare questo, evidentemente non si è fatto anche un controllo di quella che era appunto la gestione che veniva fatta di immobili che, ribadisco, gestione di Montedomi, un ente pubblico, ma rispetto al quale il comune non può negare d'avere una, come dire, una coscienza politica di quel che lì viene fatto.
Ecco, quindi tu dici, a fronte comunque di una scelta che è stata fatta in un altro periodo anche di approccio rispetto alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, alla sua valorizzazione, seppur, come dice il CDA, un 5% del patrimonio, quindi una fetta esigua e comunque con disponibilità a rivedere il regolamento in base al percorso politico adesso e alle decisioni dell'amministrazione, tutto ciò che però adesso si scopre sarebbe dovuto essere corretto prima, alla luce proprio di una visione strategica che adesso viene tradotta in una nuova modalità di gestione degli affitti turistici.
Bravissima, bravissima, perché farlo dopo che questa cosa viene fuori, e al venir fuori si è subito cercato di fare finta di niente, è proprio un atteggiamento di irresponsabilità politica piuttosto grave, che segnala una certa abitudine a non dover rendere conto. Io mi rendo conto che amministrare
quando
una città
quando tu dici far finta di niente, Tommaso, ti riferisci al fronte politico soprattutto? Cioè, noi leggiamo adesso l'incipit dell'articolo di Bernardini sul Corriere oggi: aspettano che passi la nottata, ma è appena cominciata, scherza ma non troppo al telefono un influente esponente del PD fiorentino. Cioè, speravano che la bolla si sgonfiasse velocemente, invece così non è stato?
Totalmente allineato con le identiche parole che hai riportato e che citava Bernardini, perché sono le stesse che anche io mi sono sentito ripetere in questi giorni, dandomi proprio una sensazione anche amara di come l'idea fosse: ma facciamo finta di niente, ora arriva agosto, la gente va in vacanza, altro a cui pensare, tanto poi a settembre si ragionerà d'altro. Ecco, è la convinzione che in questa città il blocco di consenso, che per parte però è anche blocco di una certa relazione intorno a una forza politica che è ovviamente la predominante, che amministra da sempre, quasi, non dico da sempre, ma insomma da tanto tempo, questa città, sia così solido che non ci sia bisogno neanche intanto di fare quell'operazione che abbiamo detto a monte, laddove si cambi diametralmente un indirizzo politico su un tema, ribadisco, così centrale. Non si sta parlando di una virgola, di un di cui, di un programma più basso, ma di un punto centrale. E poi, laddove venga fuori che appunto non si è fatto tutto questo e vengono fuori le contraddizioni dei fatti, tu continui a fare finta di niente, a trattare questa vicenda come se appunto non fosse una vicenda che ti interroga politicamente, rispetto alla quale dovresti avere almeno ora, per quanto in ritardo, per quanto male, da assumerti una responsabilità, metterci la faccia di fronte a un elettorato. Curiosamente io non ho visto grandi, come dire, sbracciarsi di consiglieri comunali, quelli che poi devono andare a prendere le preferenze su questo tema per difendere l'operato dell'amministrazione di cui peraltro fanno parte.
Perché? Allora perché? Mancano 5 minuti, però diciamo il leitmotiv di questi giorni sul fronte maggioranza, al netto delle richieste di AVS che poi sono state contenute nella riunione che c'è stata, è tutto ciò non deve più riaccadere, no? Lo ha detto ai nostri microfoni Fossi, la questione credibilità e quant'altro. Però ti chiedo, oggi leggiamo dai giornali che Gianassi, il segretario del PD cittadino, in nome proprio di una trasparenza che deve essere riconosciuta e condivisa, ha convocato per oggi 2 riunioni, per oggi una online e l'altra lunedì con i circoli. C'è invece un'intervista di Frittelli su Repubblica, un virgolettato dice: se non fossi vicino a Nardella, non fossi stato nominato da Funaro, il caso non esisterebbe. Dunque, di fatto il caso si è spostato anche dentro il Partito Democratico, come dicevamo, rispetto a quanto farà Gianassi, e sicuramente c'è una vicenda politica che deve essere affrontata.
Sì, ed è bene che questo sia. Dopodiché poi c'è il livello che risponde invece all'intera città. il Consiglio Comunale è il luogo deputato a che questo avvenga, perché poi appunto si riverberi anche grazie appunto a trasmissioni, giornali e il racconto che se ne può fare anche fuori dai palazzi di quello che però lì avviene, e si deve istituzionalmente anche rispondere di questa vicenda per quanto mi riguarda. E sono contento che dopo un bel po' di tempo, ce n'è voluto perché gli sia venuto in mente che forse era il caso di non far finta di niente, e anche a livello politico i vari segretari del PD che si sono succeduti e anche a livello regionale, il farlo ora sinceramente è un pochino in ritardo. Spero che quindi, per compensare il ritardo, l'aver fatto finta di niente, gli anni in cui non si è ragionato di questa cosa, sia assunto come responsabilità per farlo senza più alcuna, come dire, alcun filtro, ma mettendoci la faccia fino in fondo, accettando anche in certi casi di prendersi un pochino di improperi per come non bene hanno gestito, almeno finora, vediamo poi questa vicenda.
Vediamo poi, certamente ti chiedo in conclusione, metterci la faccia in questo caso la gestione Funaro di questi giorni al netto dell'assenza da Firenze, come la valuti?
Non bene, non un segno di forza, non un segno di capacità di intervento in un momento difficile. Ci sono dei momenti che sono delle crisi come questa, in cui nelle aziende, nelle organizzazioni ci sono dei protocolli di crisi in cui si scatta, e però normalmente in questi protocolli si ragiona proprio del fatto che di fronte ad una crisi i vertici dell'organizzazione sono chiamati a rispondere per primi e a coordinare loro anche la vicenda, proprio per dare il senso della massima autorevolezza che si mette in campo per fermare, intervenire su una crisi. Se questo non avviene, non è un bel segnale.
Tommaso Ciuffoletti, grazie anche per questa puntata speciale di Buttiamola in Politica. Ci riserveremo di farne altre. No, l'agosto ti lascio libero, Tommaso. Ci risentiamo a settembre e poi valuteremo quello che succederà comunque in queste settimane, che saranno su questo tema e anche su altre molto molto calde. Grazie ancora, buona giornata.
Grazie a te, Chiara, buona giornata.